Dai.
Salve popolo di GS Radio, bentrovati a una nuova puntata di Formula One After Race da Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e da Simone Andreoli. E in questo episodio parliamo del Gran Premio di casa, quello di Monza. Simo, come l'hai vissuto? Ciao!
Ciao Daniel, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Guarda, finalmente un bel Gran Premio. Non perché gli altri siano stati cattivi, però in questo caso c'è stato un po' più, sai, quel calore italiano che comunque a livello di tifoseria dà quel qualcosa in più al Gran Premio. Bel Gran Premio. Io resto sempre dell'idea che Monza deve essere uno dei capisaldi di ogni calendario di qualsiasi anno di Formula 1 o di qualsiasi competizione motoristica.
Esatto.
Perché oggettivamente il circuito è comunque fantastico. Si è parlato finalmente anche durante il Gran Premio di questi lavori che stanno per iniziare per rimetterlo a nuovo in modo tale da conservare il posto in calendario. E diciamo che da un punto di vista, spero, di ascolti, Liberty Media si possa ritenere abbastanza soddisfatta anche per la presenza di pubblico al circuito di quanto fatto questo weekend.
Ma guarda, da quel punto di vista credo che forse ci riesca a tenere testa in qualche modo l'Olanda, che è stato il Gran Premio precedente al nostro, ma quella marea umana tinta di rosso credo oggettivamente che sia impareggiabile. Comunque, prima di dimenticarcelo, diciamo un attimino qual è stato l'ordine di arrivo. Vai. Del Gran Premio. Abbiamo sperato in qualche modo che Carlos Sainz riuscisse a fare il super miracolo. Purtroppo non c'è riuscito, però ha fatto una gara straordinaria, ha vinto Verstappen davanti a Perez, terzo Sainz con la rossa, con la Ferrari, quarto Leclerc. Anzi, per dirla tutta, alla fine il podio si è giocato in volata tra Sainz e Leclerc, che negli ultimi giri si sono dati battaglia per il terzo gradino del podio. Sainz ha ottenuto la pole position davanti a Verstappen, seconda fila con Charles Leclerc, quindi che era terzo, quindi le Ferrari hanno oggettivamente fatto un passo in avanti a Monza e ci auguriamo che questo passo in avanti venga mantenuto anche per i prossimi Gran Premi, che non ci siano quegli alti e bassi che hanno caratterizzato oggettivamente quest'estate. Sta di fatto che chiaramente Verstappen, nemmeno a dirlo, è lì bello che si fuma una sigaretta, si legge il giornale, in testa alla classifica del mondiale piloti. Perez consolida il secondo posto, Alonso resta terzo, però a conferma del fatto che purtroppo per Alonso Aston Martin corre praticamente solo con la sua vettura. Non solo la casa costruttrice inglese è stata superata da Mercedes già da diversi Gran Premi, perdendo il secondo posto nella classifica costruttori, ma dopo il Gran Premio di Monza addirittura Aston Martin è stata scavalcata anche da Ferrari, cosa che a inizio campionato sembrava un po' impossibile e che invece si è verificata. Quindi adesso Red Bull, prima facevamo proprio i conti con Simon prima di iniziare la registrazione della puntata, se fosse già matematicamente campione costruttori Red Bull oppure no. Per pochi punti ancora non lo è, però basta
18 punti al prossimo Gran Premio e penso si possa dare il matematico, diciamo.
Ecco, quindi non è che sia molto difficile che avvenga questo, il prossimo Gran Premio che sarà a Singapore tra le altre cose. E secondo posto, quindi prima Red Bull, seconda Mercedes, terza Ferrari a questo punto e quarta Aston Martin davanti a McLaren che oggettivamente, dopo aver sofferto un po' in Olanda, ha sofferto tanto anche a Monza. Quindi quella che sembrava essere diventata all'improvviso la seconda forza del campionato, adesso sembra aver fatto non uno ma due passi indietro. Detto questo, dico un'ultima cosa a conferma e a sottolineare la grandissima prestazione di Carlos Sainz, che non solo ha fatto la pole, è arrivato sul podio, lo abbiamo già detto, ha lottato con le unghie e con i denti dall'inizio alla fine per 15 giri facendo miracoli su miracoli, ha tenuto dietro Max Verstappen che era palesemente più veloce, poi è riuscito anche a tenere dietro per un attimo pure Perez. alla fine ha dovuto cedere il passo sia al campione, al due volte campione del mondo olandese, sia al suo compagno di squadra messicano. Alla fine ha lottato alla grande con il proprio compagno di scuderia Leclerc, e quindi mi sembra che se qualcuno avesse dei dubbi sul valore di Carlos Sainz, che Monza 2023 ha dichiarato che Sainz ha davvero quattro paia, ci siamo capiti di cosa.
Esatto. Anche se posso un attimo permettermi, io ho temuto nel momento in cui hanno dato via libera ai due piloti Ferrari di poter battagliare. Diciamo che entrambi volevano finire sul podio, non per qualcosa contro il proprio compagno di squadra, ma più che altro salire sul podio di Monza con la divisa Ferrari ha comunque tutto il suo fascino, come ben sappiamo. Poi sì, effettivamente non ho visto fino a questo momento un Verstappen che non riusciva così facilmente a prendersi la prima posizione, e Sainz effettivamente ha fatto un miracolo. Abbiamo sempre negli ultimi episodi criticato la Ferrari per quanto fosse una panda, senza offesa alla Fiat. Bellissima macchina, esatto.
Che poi tra l'altro Fiat è proprietario di Ferrari, quindi
esatto, quindi. Però ha dato spettacolo. Guarda, anche qui si potrebbe fare, se proprio vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo della prestazione di Ferrari in generale per quanto riguarda la gara, del non essere riusciti effettivamente a gestire bene il divario tra Sainz e Leclerc in modo tale da mantenere Leclerc nella zona DRS per difendersi da Perez, e quindi in quel caso si poteva. Sappiamo benissimo che la Red Bull quando apre il DRS è micidiale, quindi si poteva oggettivamente fare poco, però sai, quel resistere, quel giro e mezzo in più che poteva portare Perez a fare quell'errore aggiuntivo in modo tale da allontanarlo il più possibile. Capitolo Aston Martin, è qua perché Alonso mi chiama. A questo punto io direi di togliere dalla scritta della classifica costruttori Aston Martin e mettere direttamente Fernando Alonso. Non per qualcosa contro Stroll, ok, sul ragazzo niente da dire, sul pilota quello è tutto un altro discorso. Però anche qui, oggettivamente, tante in difficoltà. Ora, non vorrei sia già entrata in vigore, perché a un certo punto mi sono perso nel cercare di capire la nuova direttiva inerente alla flessibilità delle ali, che inizialmente tutti quanti dicevano poteva dare il colpo di grazia ad Aston Martin, perché effettivamente nello scorso Gran Premio in Olanda era resuscitata. E quindi, sai, giochi di politica all'interno del paddock e tutto quel casino. Non voglio pensare che vengano fatte delle regole ad hoc a quasi fine campionato, perché penso siamo entrati nell'ultimo terzo, per tagliare le gambe ad una scuderia. Però a questo punto io, che chiaramente vorrei sempre vedere Alonso lì davanti, perché non neghiamolo, l'amore che provo per il pilota, però mi piacerebbe capire qual è l'effettivo vero valore dell'Aston Martin, perché è stata per tanto tempo inizio campionato la seconda forza con Alonso, poi è scesa, poi è risalita, poi non ha avuto un percorso lineare come quello di Ferrari di mediocrità purtroppo, o di Mercedes, che comunque è riuscita. Vai.
No, stavo dicendo, noi Semper Fidelis, cioè abbiamo cominciato, esatto, tranne questo excursus a Monza, ma poi per il resto ci siamo mantenuti purtroppo per Leclerc e Sainz nelle retrovie. Vai avanti.
Mercedes, sappiamo che a un certo punto ha, tra virgolette, provato a riscrivere tutto il progetto della sua monoposto e ad ha migliorato in qualche punto, però comunque oggettivamente non è questa grande macchina, però ha due piloti con due contro obiettivi, diciamo, molto importanti. McLaren, delusione? Sì, perché allo stesso tempo però sono convinto che questo non era il Gran Premio di McLaren, per come effettivamente dovrebbe essere progettata l'auto. Poi noi non siamo ingegneri, io in teoria lo dovrei essere, ma ancora no. Quello. Però quello è un altro discorso. Nota di merito a Lawson, il sostituto di Daniel Ricciardo, che si è fatto ben valere, e comunque per quanto Ferrari è riuscito a portare questo terzo e quarto posto a casa, non dimentichiamo che anche l'Alfa Romeo, per quanto svizzera che sia, è riuscito a fare un punticino.
Vabbè, no, dai, italiana, anche se in realtà è la Sauber, sì, ma senso che ritornerà a essere Sauber tra un anno o due, quello che è, perché anzi passerà, diventerà Audi. Ma a prescindere da questo, intanto il punticino l'ha preso Bottas, per chi non lo sapesse, che è arrivato decimo. Purtroppo Alfa Tauri, che sarebbe in realtà la Minardi, non ha portato piloti a punti, e qui sarebbe servito tanto Ricciardo, che purtroppo, per chi non lo sapesse, è infortunato, perché si è fratturato la mano durante le prove libere a Zandorf la settimana scorsa, e ne avrà ancora per un mesetto circa, più o meno. E approfitta anche del fatto che il prossimo fine settimana non ci sono gran premi, il prossimo, dicevamo già, è Singapore, che si correrà il 17 di settembre. E intanto è stato bello rivedere la Ferrari più o meno competitiva, anche se non a livello di Red Bull, però perlomeno siamo stati primi degli altri, e con, anche volendo, una discreta tranquillità, cosa che non succedeva appunto da diverso tempo.
Ma anche solo banalmente, scusami, il divario che alla fine ha avuto Verstappen dal terzo e dal quarto posto non era il divario che abbiamo visto negli ultimi Gran Premi.
Sì, sì, esatto, perché ci eravamo abituati ad avere distacchi sul minuto, se non addirittura superiori, tra le Red Bull e chi li segue. Invece, comunque, Sainz è arrivato a quanto? A 10 secondi, non mi ricordo, una cosa del genere. Sainz e Leclerc.
Sì, a 11 secondi.
Ecco, sono arrivati insieme, hanno fatto lo sprint al photo finish per decidere chi sarebbe stato il terzo in classifica. Ok, detto questo, augurandoci che oggettivamente Ferrari mantenga questa predisposizione positiva di miglioramento anche nei prossimi Gran Premi. Singapore è un Gran Premio cittadino, per chi non lo sapesse, sullo stile di Monte Carlo, dove storicamente siamo andati sempre abbastanza bene, quando magari non ci ha tamponato, non ha fatto filotto in un colpo solo alla partenza Verstappen ai primi anni, che penso bene un anno in cui Vettel lottava per il titolo mondiale, di prendere subito davanti a sé Raikkonen e Vettel, che erano i due piloti Ferrari, e andare tutti via alla prima curva. Ma questo non dovrebbe succedere quest'anno.
Non ribadiamo il passato.
Ecco, questo un attimo di Amarcord per chi non conoscesse la storia recente della Formula 1. E siamo già in chiusura di puntata, e vogliamo spendere due parole per i piloti Ducati e anche gli altri che sono rimasti coinvolti nel Gran Premio di domenica in Catalogna, in Spagna, perché si è corso anche in MotoGP, Moto2, Moto3, con vittoria doppietta peraltro dell'Aprilia: Aleix Espargaró primo davanti a Maverick Viñales secondo, insomma una bella doppietta Aprilia, che aveva vinto anche la sprint race il giorno prima sempre con Espargaró davanti a Bagnaia, e appunto lì arriviamo ai due incidenti del primo giro, in cui in uno è stato coinvolto Enea Bastianini, che già si era rotto la clavicola a inizio anno nel primo Gran Premio, saltando un bel po' di GP a causa di questo grave infortunio, e poi il secondo, che sembrava essere ancora più grave all'inizio di questo Gran Premio, che ha visto coinvolto purtroppo Pecco Bagnaia, il campione del mondo in carica nonché leader del mondiale, che addirittura è stato attraversato da una moto a pieno regime, diciamo così. Per grazia di Dio, nonostante la moto sia passata in pratica su una delle gambe di Bagnaia, non gliel'ha rotta. Ci sono delle lesioni, ma almeno dai primi controlli sembra che la situazione sia molto più tranquilla di quella che si era temuto. Mentre invece noi stiamo registrando il lunedì sera, oggi è già stato operato a Enea Bastianini e dovrà saltare come minimo 3 Gran Premi, e onestamente per Enea non ci voleva, soprattutto dopo l'infortunio di inizio stagione che abbiamo appena detto lo ha visto protagonista in negativo con la clavicola rotta, che lo ha condizionato anche da quando è rientrato, perché non, chiaramente fare un mondiale di MotoGP con quell'infortunio lì non è facile. E infatti il vero Bastianini si è detto: speriamo di rivederlo nel 2024, perché quest'anno sta ancora guarendo, ricordiamo che l'anno scorso Bastianini ha lottato per il titolo e non aveva una Ducati ufficiale.
No, più privata delle privati, tra l'altro.
Ecco, e quindi ora quest'ulteriore infortunio non ci voleva, per grazia del cielo però il pilota è vivo, tornerà, siamo sicuri, più forte di prima, quindi anche se noi facciamo Formula 1, però chiaramente seguiamo nel nostro piccolo anche la MotoGP, la Ducati, l'Aprilia, quindi siamo contenti dei risultati che quest'anno le moto italiane stanno avendo, perché stiamo dominando con tutte e due i marchi, in primis la Ducati che vince non solo con la squadra ufficiale ma anche con i team satelliti, tra i quali quello di Valentino Rossi, del Muni VR346, che ha come piloti Marco Bezzecchi, attualmente terzo nel mondiale, e Luca Marini, ecco, quindi, e poi le Aprilia guidate da Spargarò e da Maverick Viñales, che hanno ingranato con un po' più di tempo, con più lentamente rispetto alle Ducati, però che adesso si stanno togliendo delle belle soddisfazioni, e quindi avere due moto italiane che stanno facendo da padrone dopo un dominio giapponese che è durato anni e anni e anni insomma ci fa tanto piacere. E oggettivamente quest'anno l'unica che ha dato fastidio a Ducati Aprile è stata la KTM, tant'è vero che Binder è uno dei pochi vincitori di Gran Premio non Ducati e non Aprile.
E guarda caso se non c'è sempre Red Bull dietro.
Sì, è che tra l'altro il team Red Bull, tra le altre cose, ma non ci corre Max Verstappen. E allora, popolo di GS Radio, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo i nostri siti, gsradio.it, globalshow.net, le nostre pagine social, su Instagram, Facebook, quello che una volta era Twitter, che adesso è diventato X, poi TikTok, YouTube e quant'altro, la pagina di Simone Andrioli, Simons54, le S sono davvero tante per chi non lo sapesse, esatto. Poi la mia, mi trovate Daniele Antonio Battaglia o comunque Rugantino 7, sono un po' dappertutto. Vi ricordiamo anche l'appuntamento, soprattutto adesso che c'è la pausa della Formula 1 con Forza Azzurri, non solo per le puntate speciali che abbiamo dovuto registrare a causa delle improvvise dimissioni di Roberto Mancini e dell'arrivo del nuovo CT Luciano Spalletti, ma adesso ci saranno anche due partite di qualificazione ad Euro 2024, quindi ci sarà anche una nuova puntata di Forza Azzurri. Abbiamo sempre con noi Let's Talk per quanto riguarda il wrestling, oltre alla trasmissione che faccio io insieme a Miss Alexis, che è The Wrestling Corner View, e questa prima parte di settembre c'è la nuova puntata dedicata alla leggenda texana Stone Cold Steve Austin, e poi è arrivato anche l'ora a farci compagnia nella famiglia di GS Radio, anche l'ora del wrestling dell'amico Pino Fasciano. Va bene, abbiamo detto tutto, siamo andati anche oltre quello che era il tempo a nostra disposizione, quindi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento con Formula One After Race dopo il 17 di settembre, con tutte le altre trasmissioni da ora, continuate a seguirci e a seguirle. Da Daniele Antonio Battaglia e da Simone Andreoli, un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!